ringrazio Paolo per le parole di considerazione nei miei confronti, ma fortunatamente non ero l'unica, non sono un'eroina, non c'è bisogno e non c'è dovere di esserlo per svolgere il proprio compito di amministratore. Indubbiamente portare una testimonianza, in particolare sull'esperienza in consiglio provinciale, non è esattamente un'azione di incoraggiamento e di inoculazione di ottimismo, ma in realtà poi vorrei dare anche qualche indicazione in questo senso. Indubbiamente la percezione che tu, Paolo, rappresentavi prima, quando come uditore alle commissioni percepivi un discutere di altro rispetto a quello che era l'argomento effettivo all'ordine del giorno, è qualcosa di più di una percezione, la certezza che spesso ci si trovasse a discutere intorno a questioni già decise altrove. Direi che questo è stato l'aspetto più frustrante dell'esperienza. L'altro elemento era che il contributo all'interno della maggioranza era rapportato strettamente al peso politico e non al valore delle idee che si portavano, per cui una demenza sostenuta da un esponente di un gruppo che aveva 10 consiglieri non solo era degna di attenzione, ma diventava oggetto di grandi trattative e mediazioni. Un'idea magari modestamente intelligente, ma portata avanti da esponenti di gruppi numericamente meno significativi, non veniva semplicemente presa in considerazione. E questo è l'altro elemento che ha poco a che fare con la democrazia, a mio modo di vedere, anche perché è vero che una delle regole, ce la ricordate molto bene, professore, e che le decisioni vengono assunte a maggioranza, ma non sta scritto da nessuna parte che la maggioranza abbia sempre ragione. Quindi credo che non ascoltare deliberatamente le opinioni, i suggerimenti che vengono anche da gruppi politici più piccoli o che vengono anche dalle minoranze del territorio sia un errore enorme, quell'errore che si è consolidato nell'assoluta indisponibilità all'ascolto, che è una gravissima pecca del nostro sistema politico. Credo che l'ascolto sia il primo esercizio di democrazia che dovrebbe praticare chi ha dei ruoli di rappresentanza. E da questo ascolto dovrebbe scaturire un'altra cosa che io ho trovato carente, la voglia di capire e di studiare. Sicuramente facendosi aiutare, in questa sala vedo tante persone che mi hanno aiutata e molto nel mio percorso in quei 5 anni, anche perché come assessore a Rivoli mi muovevo un po' sul mio territorio, non solo territorio in quanto mia città di residenza, ma territorio come materia, mi occupavo di istruzione, di giovani, di donne, di pace, tutti gli ambiti che come consigliere ci si trova immediatamente a doversi occupare di tutto lo scibile umano. E siccome cerco di rifuggire dal fatto di parlare di cose che non conosco, le mie gravi carenze, anche ignoranze, sono state spesso in qualche modo ridotte, contenute proprio dall'aiuto delle persone, dei movimenti, del movimento Notar. Ricordo le battaglie che abbiamo dato rispetto alla Ceria Beltrame della Val di Susa, al movimento per l'acqua, ma non voglio stare qui a fare tutto l'elenco. Però questi aspetti facevano fatica ad avere presa, ad avere spazio, ad avere diritto di cittadinanza. Il rapporto con i movimenti era sempre visto come estremamente preoccupante, e d'altronde ormai siamo in una fase in cui i movimenti ovviamente vengono abitualmente e assiduamente criminalizzati. Devo dire, ahimè, che anche da esponenti della cosiddetta sinistra radicale, quando io ho sollecitato coordinamento tra le nostre forze, insieme anche a un'altra persona del Consiglio, non a caso un'altra donna, un'altra Gianna, eravamo evidentemente il nome, qualche cosa, sollecitavamo al fatto di individuare negli incontri con le rappresentanze dei movimenti le azioni da portare avanti in Consiglio, la linea da proporre, e ahimè anche da esponenti della cosiddetta sinistra radicale mi sono sentita dire più di una volta che la linea politica non ce la si fa dare dai movimenti, che chi fa politica deve sapere individuare la linea da seguire. Io non ho mai saputo attribuire questo atteggiamento se alla spocchia, alla superbia, all'ignoranza o, temo maggiormente, alla paura del confronto. E penso che quella politica che dovrebbe rimpolpare il cammino della democrazia, come ci sollecitava il professore, debba invece fare delle profonde riflessioni su questa mancanza. Per completare un pochino la mia testimonianza, come accennava Paolo, io sono già del Consiglio facendo parte della maggioranza di centrosinistra, sono stata eletta nella lista dei Verdi per la pace e poi dopo 4 anni di battaglie dall'interno ho maturato la convinzione che dovevo smantellare le motivazioni per cui avevo accettato di candidarmi in maggioranza, cioè la convinzione che bisogna cambiare le cose da dentro, perché avevo toccato con mano che questo non era possibile. Quindi l'ultimo periodo in Consiglio l'ho passato all'opposizione nel gruppo misto, appunto insieme a Gianna Tandolo, che contemporaneamente era uscita da Rifondazione dal gruppo di Rifondazione Comunista, e paradossalmente negli ultimi mesi ho avuto più spazi di quelli che avevo avuto nei 4 anni in cui avevo fatto parte della maggioranza. Sarà anche perché ogni tanto mi chiedevano, questa volta gentilmente per favore, di tenere il numero legale, perché uno dei nostri problemi è anche che alcuni consiglieri avevano sempre qualcosa di più importante da fare che non garantire la loro presenza ai lavori del Consiglio. Però paradossalmente dall'opposizione avevo più spazi e ho cercato di utilizzare al meglio gli strumenti che il regolamento consigliare dà, quindi le interrogazioni, le proposte di ordine del giorno, le interpellanze, altra battaglia. Io sto aspettando ancora adesso, ma chiaramente non ce l'avrò più, una risposta a una mia interrogazione. L'assessore Speranza decide deliberatamente di non rispondere negli ultimi 3 incontri di Consiglio un'interrogazione su una questione anche delicata relativa a un concorso riservato per assumere in ruolo le persone che erano state assunte a tempo determinato, cosiddette in staff, cioè persone che erano entrate su incarico fiduciario politico e che quindi con la chiusura dell'amministrazione avrebbero voluto chiudere il loro incarico. E prassi, ahimè, è successo anche in regione, nell'ultimo periodo dell'amministrazione, fa un concorso che sana e giubila tutti questi queste persone, benissime persone serie, lavoratori, io non entro nel merito delle singole persone, però che entrano in ruolo con un atto decisionale politico assolutamente preferenziale, scavalcando criteri come l'anzianità di servizio, come tutti gli altri criteri che abitualmente vengono applicati agli altri lavoratori. Quindi io chiedevo semplicemente parità tra i lavoratori, non era necessità di infierire contro determinate persone, ma di denunciare una procedura che peraltro avevano denunciato anche gli amministratori. Io non ho mai avuto i sindacati, scusate, non ho mai avuto il piacere di ricevere. risposta. Anche questo credo sia una pecca grave, una arroganza nei confronti di quelle elementari ma fondamentali regole che la democrazia prevede. Un'altra considerazione che vorrei fare e che è legata al nostro sistema elettorale è la questione della coalizione. La coalizione nel sistema attuale diventa la tomba del contraddittorio e del dissenso, perché si entra in blocco, bisogna tenere, bisogna garantire e non c'è spazio per fuoriuscire con una voce fuori dal coro. Questo credo che sia un problema enorme, perché mutila la possibilità di fare politica, perché fare politica non può essere il fatto di sposare dalla A alla Z quello che diventa un diktat poi del presidente della provincia, che peraltro poi non rispetta, perché il programma elettorale del presidente Saita su alcune tematiche come il dare, come gli inceneritori, ovviamente come frutto di quelle alchimie anche linguistiche che consentono poi di arrivare alla chiusura delle coalizioni, rispetto a due argomenti che a me stanno particolarmente a cuore, manteneva l'ipotesi di spazi di discussione e di confronto col territorio, con le popolazioni interessate. Richiamato su questo punto qua, il morto interrogato non rispose e quindi, passata la necessità di sottoscrivere un programma, ovviamente al rispetto del programma si veniva richiamati solo e soltanto sulle questioni di interesse della maggioranza diciamo così. Quindi sarebbe importante ragionare anche sul ruolo che in questa struttura assumono le coalizioni. In questi giorni si sente da più parti denunciare per l'ennesima volta il Porcellum, a parte che a me sorge spontanea domanda dove erano quando il Porcellum è stato votato, perché io non ricordo lotte estreme, scioperi della fame, denunce o incatenamenti vari da parte dell'opposizione, ma soprattutto non ricordo neanche da parte dell'attuale opposizione una scelta di formare le liste lasciando spazio alla voce del territorio, perché la legge consente di fare le liste nel chiuso delle segreterie, ma non obbliga a farlo, quindi i partiti potevano scegliere di applicare criteri diversi almeno nella formazione delle liste. Mi sembra che tutti si siano ampiamente astenuti dall'applicare questi criteri, ma invece di ricorrere a quelle garanzie per alcuni che il sistema elettorale attuale consente. Sicuramente è forte anche il peso di quello che ricordava Paolo, il potere, il ruolo esecutivo delle giunte diventa fondamentale nella gestione del potere in tutte le sue sfaccettature. Anche nella mia esperienza in comune, che ricordo invece con gioia e soddisfazione, perché è un tipo di lavoro più concreto in cui senti effettivamente di costruire, magari anche con errori, ma di costruire qualcosa almeno nelle intenzioni di utile per la collettività, una dimensione di utilità che nel Consiglio Provinciale mi mancava completamente. Pativo però il ruolo di queste giunte un po' come consigli di amministrazione. D'altronde io rifuggo quel modo di dire che è diventato da anni abbastanza di moda: il comune deve essere un'azienda. Ma non è vero, è una contraddizione in termini. Il comune deve erogare servizi, non deve fare utili come invece deve fare un'azienda. È chiaro che le parole hanno un loro peso, le parole contano, e quindi anche definire il comune un'azienda secondo me testimonia di una visione del servizio della pubblica amministrazione che sfugge a quello che invece doveva essere la sua vocazione. Volevo chiudere, avevo promesso, con qualche voce di speranza. A parte che anche ieri sera, non è che grandi parole di speranza ci siano arrivate, anche non so se avete seguito l'intervista di Rodotà a Parla con me, che ha esordito dicendo il Parlamento non lavora, quindi la più grande delle assemblee elettive, io sono qui a parlare modestamente di piccoli consigli provinciali, la più grande delle nostre assemblee elettive non lavora, e non lavora da tempo per molti motivi, ma sostanzialmente perché è chiamato solamente a ratificare il volere del governo, non è sede di confronto, non è sede di dibattito, ha perso completamente anche la sua capacità propositiva, ecco, il po' di proposte che si potrebbero fare mi sembra che anche da parte di chi dovrebbe fare non arrivino. Quindi siamo qui a discutere di lodi, di cucine e di villette, e il Parlamento non sta lavorando. All'ordine del giorno di ieri c'era, cosa benissima di tutto rispetto, la questione della protezione degli animali domestici, ma era l'unico punto all'ordine del giorno del Parlamento italiano. Non credo che ci sia molto da aggiungere. Quindi di fronte alla nostra massima sentenza che non lavora, immaginiamo a cascata che cosa può succedere in altre situazioni. Però la voce di speranza secondo me può venire dalla decisione, quello che il professore diceva prima, dalla capacità di ritrovare la forza, e che in alcune realtà è stata ritrovata da tempo, gli amici più presenti dei movimenti ne sono una testimonianza, di far politica tutti i giorni e quindi di costruire delle realtà di cittadinanza attiva che instaurino quel rapporto di andata e ritorno tra rappresentati e rappresentante, che è un rapporto carente, devo dire, da entrambe le parti, perché anche chi rappresenta non è che riesce così facilmente a confrontarsi con i rappresentati, perché c'è stanchezza, perché è difficile sollecitare l'impegno. Però credo che i comitati di cittadinanza attiva rivestano un ruolo assolutamente importante, e elaborare proposte, non solo attaccare decisioni, anche se io rivendico assolutamente il diritto e la dignità di dire no, dico sempre che con i no si educano i figli, quindi figuriamoci se non si costruiscono delle società, ma anche fare proposte alle quali chi risponde di no dovrà pur dare motivazione e rendere pubblici i motivi per cui magari proposte concrete e costruttive vengono invece rifiutate. Quindi scavalcare con forza il meccanismo soporifero che la politica attualmente ci propone, con l'obiettivo esattamente di addormentarci. Il problema delle decisioni prese a maggioranza, ripeto, questo è un meccanismo democratico, ma che non assegna alle maggioranze la certezza di decidere le cose giuste. Mi viene sempre in mente che Galileo Galilei era da solo a sostenere qualcosa che poi mi pare si sia rivelato dotato di un certo fondamento e che quindi era utile ascoltare. Quindi direi teniamo duro, andiamo avanti, i movimenti ci sono importanti, si stanno allargando, sempre con un livello di coscienza maggiore. È un lavoro lungo, difficile, e abbiamo di fronte degli avversari molto più potenti, ma ai miei tempi, perché anch'io professore sono molto vecchia, si diceva fantasia al potere, e credo che alcuni movimenti, esercitando questo potere della fantasia, mettendo la fantasia al potere, finora siamo riusciti a fermare dei Golia ben più grandi del Davide che noi possiamo essere. Grazie.